Capiago, novembre 2013, incontro con padre Elia Citterio sulla vita spirituale, seconda conferenza del secondo giorno.
Adesso quello che mi manca da fare, proprio la sintesi, è ritornare indietro, da qui all'inizio del Vangelo. Gesù, quando incomincia la sua predicazione, come comincia? Dicendo: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Che è la ripresa della predicazione del Battista, cioè praticamente Gesù parte da dove è arrivato Giovanni Battista. Quando la riprende in un'altra prospettiva. All'inizio sembra la stessa, ma man mano che poi procede il racconto del Vangelo, si fa vedere, cioè il racconto fa vedere qual è il contenuto di questa conversione. Allora, nella mentalità di Giovanni Battista, quel convertitevi a questa allusione non vuol dire cambiate vita, vuol dire ritornate in modo incondizionato, quindi senza più condizioni, al Dio dell'alleanza. Quando ascoltate le parole del Vangelo, prima di applicarle a una specie di comprensione che noi ne abbiamo, aspettare a fare questa applicazione, perché le parole suonano in un contesto ebraico che noi non abbiamo più. Fondamentalmente si tratta di questa percezione. Gesù parlava a persone che conoscevano le scritture. Tutta la vita era strutturata in rapporto alle scritture. Noi non abbiamo più questo. Quindi quando noi ascoltiamo le parole del Vangelo, cerchiamo sempre di vederle secondo la nostra mentalità, come è un'idea buona, prendiamola per applicarla. E la prendiamo subito secondo come appare. A noi non scattano mai quelli che sono, direi così, gli elementi di contorno, che sono quelli che danno significato a quell'espressione. Allora, dire convertitevi, così in generale, se uno dice convertitevi, facevo il male, cerco di fare il bene, non è così. Invece qui convertitevi è legato al principio di fiducia. Tu ti fidi che se il Signore ha scelto questo popolo è capace di portarlo là dove vuole? Allora, in tutta la storia del popolo di Israele, le prove sono legate a questa percezione. Ma tu ci sei in mezzo a noi, sì o no? Quando il popolo devia dall'alleanza è perché, affievolendosi questa percezione del legame con il Dio dell'alleanza, che tra l'altro è quello che garantisce la specificità di quel popolo. Se non avesse questa specificità, scompare. Però è esigente questa specificità. Quindi spesso il popolo dilaga. Dilaga nel senso di accodarsi a quello che noi potremmo dire, no? L'ambiente circostante suggeriva. Ma quando si accoda e poi succede qualche cosa di, non so, di pesante, di difficile, comunque qualche guaio, non ha altre risorse per poterle affrontare se non di tornare a quello che fa l'origine, la radice della sua specificità, che è sempre il Dio dell'alleanza. Tutti i profeti li chiamano a questo. Giovanni Battista è come se portasse alle estreme conseguenze questo, perché dice: questa storia, così come l'abbiamo concepita, finalmente volge al termine, perché adesso arriverà il Messia, stabilirà il regno di Dio, finalmente siamo a posto. E Giovanni Battista, se voi ricordate, quando mai è in carcere, non è che incomincia a dubitare, ma forse ho sbagliato qualcosa, forse c'è qualcosa che non funziona. Manda a dire a Gesù: E la domanda è: sei tu o dobbiamo aspettare un altro? Come dire, dopo di me so che vieni tu, ma dopo di te verrà qualcun altro? Noi non cogliamo più questi aspetti, ma la realtà è questa. Perché se lui ha predicato che viene il regno e tutta la sua vita era tesa a indicare che lui l'avrebbe portato, però questo portare il regno non corrisponde all'immagine che aveva, allora domanda: ma dopo di te c'è ancora un altro? E Gesù fa l'elogio più bello, no, di Giovanni il Battista, riportati a Giovanni, che quindi non è una specie di dubbio, come se non ci credesse più, come se si fosse sbagliato. È il dubbio che prende qualsiasi cuore una volta che, aderendo alla promessa di Dio, si rende conto che non avviene mai come uno si aspetta. Però non c'è soluzione se non quello di approfondire il legame con quel Dio. Perché appena viene meno quel legame, tu credi di dare un'altra spiegazione, ma ti trovi in un guaio peggiore. Allora il convertitevi è legato al fatto che tornate senza condizioni al Dio dell'alleanza. Questo è il primo significato. La differenza di questo annuncio con Gesù è: questo tornare al Dio dell'alleanza suona ormai tornate a me, perché il Dio dell'alleanza passa tramite me. La specificità che porta Gesù non è un contenuto, diciamo, come dire, nuovo, è di far vedere che quell'annuncio in lui si esprime. Aderendo a lui, noi siamo legati incondizionatamente al Dio dell'alleanza. Tanto che anche quando Gesù farà, si muoverà come in contrasto di quello che sarebbe stata la pratica secondo il Dio dell'alleanza, pensate per esempio al sabato, pensate ai vari comandamenti legali, eccetera. Gesù che si muove diverso non è perché vuole distruggere, rovinare, venir meno a quello che è stato detto prima, ma è come se ne fa vedere la portata di fondo, è come se ne facesse vedere quel senso nascosto che senza di lui non poteva essere colto. Non è che c'è un senso particolare che si può scoprire, non c'è nessun senso particolare, è solo lui, la sua realtà, che fa emergere questa dimensione nuova. Allora, tornare a Gesù come poi sarà, chi vede me vede il Padre, chi ha fiducia in me ha fiducia in Dio. Il convertitevi resta quindi legato a: vi fidate fino in fondo di me? È tutto il discorso della sequela di Gesù. Quando Pietro, che ha ascoltato questo annuncio di Giovanni Battista, e proprio perché l'ha ascoltato, ha seguito quel maestro, ha però poi dovuto, diciamo così, in questo processo di seguirla, parecchie volte come ricredersi rispetto a quello che lui si aspettava, come il suo maestro Giovanni Battista. E man mano che il racconto del Vangelo procede, fa vedere come la conversione riguarda essenzialmente questo: dare piena fiducia a quel maestro, perché solo lui rivela il Dio dell'alleanza nel suo volto di misericordia per gli uomini. E poi c'è una seconda cosa, no, che è espresso dalla causale che segue: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Gli esegeti, come dire, esprimono vari aspetti di questo, sia regno dei cieli sia è vicino, ma la sostanza, l'unica sostanza, no, la novità che Gesù attribuisce a questa espressione, che era già proclamata da Giovanni Battista, è: il regno dei cieli si esprime, si manifesta tramite me che sono con voi. Questo è vicino, è il famoso, no? È in mezzo a noi, pure dentro di noi, come i padri antichi traducono, ma è legato alla percezione della sua del mistero della sua persona che è appresso a noi. Appresso vuol dire che noi lo possiamo toccare. Per esempio, quando si dice, no, che la parola di Dio non è una cosa difficile da andare a prendere, non è che tu devi attraversare i mari, salire sulle montagne, no? Ma si dice, no, è vicina, no? Allude a due cose, noi ne ricordiamo solo una, ma sono due le cose significative. È vicina vuol dire che è accessibile, quindi non è complicata, voglio dire, non ci vogliono requisiti particolari per accoglierla. Se tu non studi non la capisci, se tu non fai questo non la puoi capire, non è così, è accessibile. Ma la seconda cosa che normalmente noi dimentichiamo è che è adatta al nostro cuore, ed è quello che per noi fa difficoltà, a dire la verità fa difficoltà anche la prima, a volte non mi viene mai da dire, ma non poteva spiegarsi in modo un po' più semplice, è così complicato vivere la fede, non vivere il mistero della manifestazione del Signore. È accessibile, ma soprattutto è adatta. La difficoltà del nostro cuore è legata al fatto che quella conversione è percepita in termini riferiti alla nostra, al nostro ideale di bontà, al nostro ideale di rettitudine, di perfezione. Cosa che in tutto il Vangelo è messa sempre sulla bocca o nel comportamento dei farisei, e costantemente viene fatto vedere che lì non consiste. Pensate per esempio alla parabola del fariseo e del pubblicano che vanno al tempio a pregare. Noi troppo facilmente, quando ascoltiamo questa parabola, diciamo, no, il fariseo per forza, no? E quindi tutti ci identifichiamo con il pubblicano, ma solo perché abbiamo letto che il pubblicano è giustificato, mica perché è pubblicano, nessuno si vuole riconoscere come pubblicano. Noi, diciamo, sentimentalmente ci identifichiamo con quella figura perché sappiamo che è come nella parabola degli invitati al banchetto, no? Noi ci metteremo al primo posto perché con la coda dell'occhio sappiamo che viene il padrone a prenderci e portarci davanti, ma quello di stare proprio in fondo ed essere riconosciuti che nessuno ti nota, non è che noi lo scegliamo facilmente. Allora vuol dire che le parabole non sono allusive di quello che noi intendiamo, è allusivo del fatto che qual è il dono che il Signore offre, cosa noi siamo disposti a vedere nel dono del Signore. Allora, se tenete conto della parabola del fariseo e del pubblicano, potete fare questa domanda: che cosa manca alla preghiera del fariseo perché la sua preghiera sia accettata? Potresti rispondere? Perché lui dice cose giuste, noi neanche farisei siamo. Diciamo ancora, perché almeno il fariseo gioca la sua vita sui comandamenti di Dio, ma sempre per avere l'esito, nel senso che siccome lui fa così si sente migliore degli altri, ma almeno lo fa. Noi neanche quello, noi ci sentiamo migliori senza neanche fare le cose. Però non è a questo livello, perché lui di per sé nel suo cuore è sincero, nel senso che si è impegnato a fare quello, perché è Dio che ha comandato di fare così. Noi questo lo dimentichiamo, non è che lo fa per esibire. Il principio dell'esecuzione dei comandamenti è un principio di testimonianza, non è un principio di esibizione. Quello che tutti noi capiamo subito è che quando fa questa distinzione non sono come gli altri, noi sentiamo il disprezzo, e questo capiamo che non è buono. Ma non è questo che rende la preghiera non gradita. Potete rispondere allora alla domanda? Nessuno osa. Allora, per capire la sincerità del cuore rispetto a Dio, la risposta alla domanda è: nella preghiera del fariseo, Dio sarebbe lodato come padre di tutti? Evidentemente no. Ma se tu non lodi Dio Padre di tutti, cogli l'autorità di Dio. La sua preghiera, che non coglie la verità di Dio, non può essere gradita. Allora, la conversione non è legata al fatto che lui, siccome fa il male, deve fare il bene lo facciamo. La conversione che è chiesta a lui è: ma che cosa rende la tua pratica gradita a Dio? Se la tua pratica non si risolve nella visione di Dio che è padre di tutti, che bene stai facendo? Come puoi risultare gradito presso Dio? Allora ecco, conversione è collegato al fatto che la persona di Gesù, proprio quello che mostra la realtà, quando noi diciamo regno, no, è la realtà dell'amore del Signore che si è appressato a noi, noi lo vediamo esattamente in Lui. Quando diciamo che è vicino, è perché è Lui che si è avvicinato a noi. Non è che noi abbiamo fatto la strada per andare vicino. Ed essendosi avvicinato a noi, però, per noi non è scontato riconoscere che Lui è davvero la manifestazione di Dio. Perché noi abbiamo sempre una certa mentalità, ci immaginiamo sempre qualcosa. Allora, conversione, che suona all'inizio del Vangelo, che permette una certa sequela di quel maestro, che poi è professato come il santo di Dio, il figlio del Dio vivente, il Messia, poi andando avanti il Messia che soffrirà, andando avanti che subirà ogni forma di oppressione, fino alla passione, morte e risurrezione, è nell'ottica del il regno di Dio che io manifesto ormai, essendosi appressato a voi, se voi non toccate me, non toccate né il regno di Dio né Dio. La conversione è in funzione di questo. Allora, faccio ancora un salto. Quando Pietro si addolora che Gesù gli ha chiesto per la terza volta, no? Che è legato al suo tradimento, che cosa scatta nel cuore di Pietro? Quella conversione che lui ha cercato di vivere seguendo il Maestro, fin dove è arrivata? Lui ha ancora la percezione che quella conversione riguardasse essenzialmente lui, nel senso di, siccome lui provava questo grande desiderio, questo grande attaccamento al Maestro, dice: ma io sono disposto a morire con te, ed era sincero. Però Gesù è come se gli mostra che non è ancora l'esito finale della conversione. L'esito finale sarà, ti sei, come dire, ti fiderai così tanto del fatto che io conosco il tuo cuore e che conosco che tu sei dalla mia parte, che su questo tu ti puoi fondare. E la conversione compiuta. Però la conversione compiuta non è che ti mette al riparo poi del futuro della vita che vivi. Pietro non è mai al riparo, nel senso che non sa mai come comportarsi. Pensate per esempio alla grande questione che è nata nella prima comunità cristiana, no? Che è il problema, no? Cioè, all'inizio il cristianesimo si è diffuso nelle comunità ebraiche, era evidente, tutto il contesto ebraico. E anche quando noi parliamo, non so, tipo di i proseliti, no? I proseliti erano le persone del mondo padano che però avevano già aderito alla, come dire, non so, diciamo alla comunità ebraica, non assunti, però avevano aderito, sono quelli che accettano. Poi però, man mano che la comunità si allarga all'ambiente, diciamo, sempre più pagano, no? E il problema viene. Allora, per un ebreo era assolutamente scontato, mentre si riconosce Gesù, riconoscere come loro sono vissuti. Anche Gesù ha osservato tutte queste norme. Non è il fondamento della fede, però nella pratica era assolutamente accettato. Quando intervengono nuovi credenti in Cristo, per i quali questo tipo di pratica è una specie di sovrapposizione, perché dobbiamo fare questo? Qual è il significato? Loro non possono comprendere questo. E nasce il problema. hanno la soluzione in tasca. Allora, Pietro è davvero convertito, ma questo gli dà la possibilità di affrontare i nuovi problemi sapendo già come deve farli? No. Cos'è che ha in tasca di significativo? La modalità dell'affrontare. Per esempio, il modo di muoversi a livello ecclesiale è più significativo di quello che hanno stabilito. Il fatto di averlo stabilito insieme è più significativo di che cosa hanno stabilito. La dimensione evangelica rappresenterà quasi sempre la modalità adatta per non staccarti dalla rivelazione di Gesù. Facciamo un'ipotesi come al solito, che lasciano il tempo che trovano, però fanno capire certi aspetti. Allora, supponiamo che come ragionamento uno dice: no, questa cosa è una cosa santa, la facciamo, la imponiamo, e poi col tempo ci si rende conto che questa cosa vieta, cioè impedisce a molte persone di poter riconoscere l'annuncio del Vangelo, cioè che Dio è in pace con gli uomini. Questa cosa qui, quando io favorisco una cosa che la impedisce, non è più evangelica. Allora, io sì sono sì convertito, ma non avendo l'assicurazione di come affrontare le cose, devo ritornare sempre alla modalità evangelica per poter affrontare e risolvere le cose. Quando questa modalità è garantita l'assistenza dello Spirito Santo. Cioè, la decisione è da una parte coesa per la comunità e dall'altra garantisce l'esperienza dell'incontro col Signore. E sempre così, e fino alla fine. Allora, il poter vederlo tutto lo sviluppo, dal primo annuncio convertito a quello che ha rappresentato, fino a questo momento, abbiamo letto, no, prima, dove Pietro veramente, come dire, comprende la portata del nome che Gesù gli ha dato. Questo permette poi di aprirsi alla storia che nessuno conosce, e non c'è motivo di temere la storia, inutile fare quelle lamentosità, ma guarda che punti siamo, questo, quella, non serve a niente. È che la storia ha tutto il suo tragitto, guardate, anche la storia interiore nostra è questa, la storia ha il suo tragitto, ma perché temere? Se la conversione ha portato a riconoscere che quel figlio dell'uomo ha fatto vedere presente, toccabile il regno di Dio, no? Questo attraversa ogni tipo di situazione. Noi non ci crediamo, e siccome facciamo la scelta previa con la nostra mentalità, noi diciamo: questa situazione funziona, le altre no. Allora, se per un po' di tempo questo può funzionare, quando la storia evolve e cambia per una serie infinita di ragioni, noi siamo in braga di tela, cioè non sappiamo più cosa affrontare. Allora, cosa succede? O ti richiudi, no? Come una specie di torre inattaccabile, e tu dici: difendiamo la verità. Oppure, ma no, bisogna accondiscendere, bisogna essere moderni, bisogna aprirsi, no? Nelle due, diciamo, eventualità, dov'è l'annuncio evangelico? Non c'è più. Allora, quello che aveva predisposto la conversione per l'annuncio evangelico, noi l'abbiamo perso per strada. E quando si perde per strada, per poterlo riprendere non sono più le cose. È come all'inizio: convertitevi, ritornate incondizionatamente al Dio dell'alleanza. Nel Nuovo Testamento: ritornate incondizionatamente a me, Signore vostro. È quello che poi anche attualmente non Papa Francesco sottolinea spesso, è come dire, la tensione è quello di incontrare il Signore, non di fare delle cose. E se questa attenzione è efficace, vi induce a fare molte più cose di quello che uno avrebbe in testa. Ma per noi non è scontato questo, perché quando decidiamo noi ci sembra di essere su un buon fondamento. Quando tu devi lasciare le redini a un altro, anche forse al Signore, tu viaggi, come dire, su un terreno minato. Ecco, allora sempre di nuovo convertitevi, tornate a dare fiducia a colui che vi ha mostrato il volto di Dio. Per noi non è che, Paolo lo dice, no? L'unico mistero che noi annunciamo ed è il mistero della riconciliazione, cioè Dio in pace con voi. Voi pensate soltanto a tutti i giudizi che noi facciamo su Dio rispetto alla vita reale che o vediamo vivere. Noi non siamo mai in pace col fatto che Dio è in pace con noi. Ma in pace. Quando lo annunciamo è anche una cosa bella, ma quando noi dobbiamo rispondere dei coinvolgimenti in cui ci troviamo, diventa una cosa assolutamente teorica. Cioè è come se non riusciamo a stare in quella dimensione per cogliere dove passa la vita. E quindi sentiamo o l'oppressione o il predominio. Cioè il fatto, no, di prevalere nelle due cose, la dimensione evangelica si perde. Allora, per me questo, io concluderei così, come un annuncio, per dire da qui ognuno può ripartire. Allora, ogni apertura al Signore comporta questa conversione, come dire, al dono che lui fa. Non la conversione rispetto a noi che eravamo qui e ci poniamo qua, eravamo così e ci poniamo così, ma rispetto proprio a quello che viene da lui. Più ti fidi di quello che viene da lui, più tu intuisci, a poco poi lo vivi, cioè senti che, no, che il cuore affonda le radici proprio nel dono di Dio. Ed è come per Pietro, che non può fidarsi di sé, però dice: ma tu sai, tu conosci. E questo tu sai, tu conosci è la garanzia per noi che il legame con quel maestro, con quel profeta, con quel figlio dell'uomo nato, morto, risorto per noi è davvero la manifestazione dell'amore di Dio per noi. Guardando a lui possiamo anche accogliere e la nostra vita e la vita di tutti, se no non si riesce. O si ha una visione ideologica, pur anche a fine bene, no? Però non si è mai visto nessuna ideologia portare salvezza, neanche le più nobili. Oppure chi se ne frega, ognuno faccia quello che vuole. Ma da questo punto di vista vuol dire che tu non hai mai incontrato nessuno. E non si possono impunemente rinnegare le nostalgie e i desideri grandi dei cuori. Non si possono. Per molto tempo nella vita si può far finta che non ci siano, ma prima o dopo riemergono. Allora la risposta è ancora quella evangelica. Allora l'osservare come si muove Gesù, come lui parla, dove indirizza gli sguardi, qual è il tipo di giudizio che fa fare sulla vita, sui cuori, sui rapporti, lì si vede dove agisce questo principio di conversione, il convertirsi a lui per poter stare in questa prospettiva, modo di sentire, modo di giudicare, modo di rapportarsi, modo di accogliere, perché solo così noi potremo entrare, godere e, diciamo, far godere il regno di Dio.